Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. C'è un racconto che noi troviamo, sarà mandato in una raccolta dei detti dei padri del deserto, che ora vi ricordo. C'era un ufficiale dell'esercito che si trovava a cavallo e viaggiava per l'impero, e a un certo punto lungo la strada vide un morto, un uomo morto che era lì senza vestiti, completamente nudo. Allora scende da cavallo, vede questo qui, poverino, che aspettava di essere portato via, magari per essere messo in una fossa comune, e si muove a pietà, si spoglia, si toglie la sua tunica, quella che aveva sotto, una specie di camicia molto lunga, e la mette addosso a questo morto, lo riveste, dopodiché riprende il viaggio per il posto dove doveva andare. Dopo qualche giorno succede che ha un piccolo incidente, cade dal cavallo e si ferisce un piede. All'inizio pensa che non sia nulla, ma poco a poco il piede peggiora e lui non può più camminare. Allora manda un servo, un giovane ragazzo che aveva con sé, per chiamare i medici. Vengono i medici, guardano il piede che è diventato tutto nero, e lui vede che i medici si fanno dei segni tra di loro e poi dicono: domani torniamo a vedere come stai. Lui allora chiama il servo e gli dice: vai dietro ai medici e cerca di capire che cosa stavano confabulando tra di loro. E il ragazzo va, raggiunge i medici e chiede come sta questo padrone. E un medico gli dice: guarda, il piede del tuo padrone è diventato tutto nero, in cancrena, se non si taglia lui muore, quindi domani noi torniamo e gli dovremo amputare a mezza gamba. Il ragazzo torna dal padrone e gli racconta che cosa stanno pensando, cosa vogliono fare i medici il giorno dopo. E lui chiaramente non a nessuno piace l'idea di rimanere senza gamba, e a quel tempo erano interventi che si facevano senza anestesia. E allora durante la notte lui non riesce a dormire, piange, perché sa che il giorno dopo dovrà affrontare questa cosa, e mentre piange vede che un uomo entra dentro la stanza e dice: perché stai piangendo? E lui gli racconta cosa è successo e del fatto che il giorno dopo deve fare questa cosa. E l'uomo dice: fammi vedere questo piede. Guarda il piede, prende un unguento e lo mette sul piede, e poi dice: proviamo a camminare. Dopo vari tentativi lui riesce a camminare e si accorge di essere completamente guarito. A questo punto la cosa a lui sembra strana, perché com'è che tanti medici insieme sbagliano, prendono magari una semplice storta per una cancrena, mentre questo uomo arriva così e lo cura senza quasi bisogno di nulla. E gli chiede: ma tu chi sei? Dice: mi ha mandato Dio. Lo riconosci questo vestito? E lui gli fa vedere la tunica. E lui riconosce la tunica con cui aveva vestito il morto lungo la strada. Dice: io sono quel morto che tu hai trovato lungo la strada e a cui hai dato il tuo vestito. Dio mi ha mandato perché tu hai avuto misericordia di me, ma il giudizio, dice, sarà senza misericordia per quelli che non hanno avuto misericordia. E detto questo, l'uomo scompare. Il giudizio sarà senza misericordia per quelli che non hanno avuto misericordia è un versetto che noi troviamo nella lettera del Santo Apostolo Giacomo, che è un testo molto bello del Nuovo Testamento, e che soprattutto adesso che ci avviciniamo al periodo del digiuno prima del Natale potrebbe essere anche una lettura per meditarci sopra in attesa della festa. Perché il giudizio sarà senza misericordia per chi non ha avuto misericordia? Perché il Signore ci chiede di essere misericordiosi come è stato misericordioso Dio. Nella storia del ricco e di Lazzaro, qual è la colpa del ricco? Non è di essere ricco la colpa, quello è nato probabilmente in una famiglia ricca e ha ereditato, questo non è una sua colpa. La sua colpa è il fatto di non condividere la sua ricchezza se non per dare sfarzo e lusso. Dice il Vangelo, quest'uomo vestiva di porpora e bisso, la porpora era un colore che usavano di solito soltanto i re perché costava carissima, il bisso era un tipo di tessuto che si fa col lino molto sottile e anche quello costava veramente tanto. E ogni giorno faceva splendide feste, banchetti, quindi ogni giorno si mangiava e si festeggiava a casa di questo ricco. E Lazzaro, che era davanti alla sua porta, coperto di piaghe, di ulcere nel corpo, perché evidentemente non mangiava a sufficienza, piaghe probabilmente sono quello che vengono, per esempio, quando ci viene lo scorbuto o malattie da denutrizione. Lazzaro è davanti alla sua porta e vorrebbe mangiare quello che cade dalla tavola, cioè le cose che normalmente mangiano i cani. Mangiavano i cani nelle case dei ricchi. Eppure nessuno gliene portava e nessuno si occupava di lui. I cani, soltanto i cani, dice il Vangelo, si andavano a leccargli le piaghe. Quindi dagli uomini non ha avuto nessun conforto Lazzaro. Non ci dice l'Evangelista, non ci dice il Signore che Lazzaro fu cacciato dal ricco, chissà che. Quindi il ricco non viene descritto come malvagio di suo. Semplicemente il ricco sembra che quasi nemmeno si accorga che c'è questo Lazzaro coperto di piaghe davanti alla sua casa. Sono due cose importanti nel Vangelo di oggi. La prima è Lazzaro ha un nome, Eleazar in ebraico è quello che ha sperato in Dio. Il ricco invece non ha nome e non avere nome è una cosa simbolica perché per gli ebrei il nome era davvero una cosa importante. Se vi ricordate quando Dio crea Adamo ed Eva e gli porta tutti gli animali perché diano il nome agli animali. E gli ebrei non dicevano mai il nome di Dio, quello che noi troviamo nell'Antico Testamento, e ancora oggi non lo dicono mai, ma quando si devono riferire a Dio fuori dal punto di vista liturgico, dicono la parola Hashem, che vuol dire nome, quindi Dio lo chiamano il nome. Per gli ebrei il nome era una cosa importante. E questo ricco è senza nome, è come se non esistesse proprio il nome. Cioè quello che Lazzaro è per il ricco, alla fine il ricco è nella storia, nella parabola del Signore racconta. Come lui non si è curato del povero, come se lui non esistesse, così Dio non si cura del ricco, come se non esistesse, non gli dà neanche un nome il Signore. E questa è la prima cosa importante. La seconda è quando quest'uomo ricco è nel mezzo dei tormenti nell'ave, che tormenti che lui si è meritato senza fare probabilmente neanche grandi peccati, semplicemente per il fatto di essere lontano da Dio, lontano dall'immagine di Dio, di non avere misericordia per gli altri. Quindi tutti i peccati di quest'uomo non erano tanto cose che lui aveva fatto, ma probabilmente cose che lui non aveva fatto. Si può peccare in opere, si può peccare in omissioni, in quello che noi non facciamo. Ecco, mentre lui è lì, in mezzo ai tormenti, vede Lazzaro nel seno di Abramo, è come se Lazzaro fosse un servo, a un certo punto lo riconosce, sa anche il nome. Quindi quello che lui aveva ignorato per tutta la sua vita, lo vede lì e dice: padre Abramo, manda Lazzaro perché bagni la punta del dito e mi bagni labbra perché questa fiamma mi tortura. Come se Lazzaro fosse diventato di punto in bianco il suo servitore. E Abramo gli dice: no, Lazzaro ha avuto la sua parte di tormenti, tu hai avuto la sua parte di piaceri, adesso le cose stanno così. E poi Lazzaro non può venire da te perché tra voi e noi c'è un abisso che non si può attraversare. E l'abisso cos'è? È l'abisso della misericordia che a questo ricco era mancata. Non è tanto la distanza, non sono tanto i peccati. C'è un salmo che comincia con le parole: un abisso invoca un altro abisso. L'abisso che è l'abisso dei nostri peccati invoca l'abisso della misericordia di Dio. Ma tra Lazzaro e il ricco c'è l'abisso che aveva scavato il Lazzaro, che aveva scavato, scusate, ricco. C'è l'abisso della mancanza di misericordia che quest'uomo aveva avuto e che lo ha fissato nel male. E allora lui dice: Padre, allora manda Lazzaro dai miei familiari, dai miei fratelli, perché si convertano e non vengano anche loro qua. Quindi vedete, paradossalmente lui si preoccupa di qualcuno, si preoccupa dei suoi fratelli. E Abramo dice: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. Dice: no, padre Abramo, però se un morto ritorna e va da loro, loro crederanno. Perché? Perché Mosè e i profeti hanno predicato, è vero, le parole sono parole. Invece un morto che risuscita dall'Ade e ti viene a dire che cosa c'è dall'altra parte è un segno un po' più visibile, un po' più materiale. Questi fratelli del ricco hanno bisogno di segni materiali per credere, perché altrimenti non possono credere. E Abramo risponde: se non ascoltano Mosè e i profeti, allora non si convertiranno neanche se un morto risuscita. Ed è la seconda cosa importante questa della lettura di oggi. Cosa significa? Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si convertiranno nemmeno se uno risuscita dai morti. Significa una cosa semplice: Dio ha mandato Mosè e i profeti. Non solo, ma Dio ha mandato anche i giusti nelle nazioni, quelli che noi abbiamo trovato anche tra i pagani, quelli che ci sono ancora oggi in popoli che non sono cristiani. Dio ha mandato persone che, anche se non facevano parte del suo popolo eletto, Israele, anche se magari non fanno parte della Chiesa, ma che comunque hanno predicato e sono stati maestri anche di morale tra gli uomini. Abramo cosa dice? Dice: se tu non sei in grado di ascoltare quello che ti dice un uomo, perché dovresti essere in grado di ascoltare quello che ti dice un morto? Noi ci dobbiamo ricordare che è il Dio in cui noi crediamo, come dice il Signore quando lui risponde ai farisei: non avete udito che è stato detto Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe e Dio dei vivi, non dei morti. Ecco, per questo dice: neanche se uno risuscita dai morti crederanno. Se uno non è in grado di credere e se uno non è in grado di convertirsi sulla parola, vuol dire che la sua conversione, anche se ci fosse, poi alla fine vale poco. E questa è la prima cosa, il primo significato di questa frase che dice Abramo. L'altro è: se uno non riconosce quello che è risorto dai morti, il Cristo, allora vuol dire che forse non crede neanche in Mosè e nei profeti. Allora forse non crede nemmeno nei maestri che magari Dio ha suscitato da altre parti, fuori appunto, tutto nel suo popolo. Se uno non è in grado di accogliere la parola di Dio, vuol dire che forse non considera tanto neanche la parola dell'uomo. Ecco, noi siamo abituati a leggere questa parabola, questo racconto che fa il Signore, in un senso moralistico, che non è sbagliato di suo, anche il racconto che vi ho fatto prima, il senso era questo: bisogna avere misericordia perché Dio vuole che noi siamo misericordiosi come Lui. Siate misericordiosi come misericordioso è il Padre nostro che è nei cieli. Questo sì è il primo significato importante, ma ce n'è un altro. Nessuno di noi magari è ricco nel senso di Lazzaro, ma noi siamo ricchi perché ognuno di noi ha comunque dei beni che, se non sono materiali, comunque sono beni che ci fanno stare bene nella nostra vita, che possono essere appunto le amicizie, che possono essere gli affetti umani, possono essere anche i nostri interessi. Ecco, se noi non siamo in grado di vivere questi beni con un atteggiamento di condivisione con il prossimo, allora questo vuol dire che noi siamo come quel ricco che faceva festini, sì, si vestiva di porpora e di bisso, ma tutto questo era soltanto celebrazione della sua ricchezza. Noi abbiamo tante ricchezze. Abbiamo tante ricchezze umane, ma poi abbiamo una ricchezza grande che è la fede. Eppure noi viviamo questa fede molto spesso come una cosa che fa parte soltanto della nostra vita, che non ha niente a che vedere con quello che succede intorno a noi, che non ha niente a che vedere per esempio con i nostri amici, con i nostri conoscenti. E a volte ci dà anche fastidio quando ci fanno domande, perché poi tocca spiegare, a volte è difficile spiegare. Preferiamo in fondo che noi stiamo nella nostra piccola isola, nel nostro piccolo ghetto che ci siamo fatti di cristiani, che gli altri rimangano nel loro mondo. E così noi ci condanniamo a fare come il ricco nella parabola che è il Vangelo di oggi, e andrà a finire che quei poveri, come quel povero passa davanti al ricco nel Regno dei Cieli, così potrebbe andare a finire che quelli a cui noi non abbiamo voluto annunciare Cristo ci passano davanti, perché comunque, anche se non l'hanno conosciuto, volevano conoscerlo, magari speravano davvero in Dio. E anche se a noi può sembrare che la gente speri in Dio in modi strani, in modi che a noi sembrano lontani dal nostro mondo, dal nostro modo di vedere la fede, se questa speranza in Dio è sincera, Dio la apprezza molto più di quanto può apprezzare preghiere, digiuni e osservanze varie. Noi dobbiamo imparare a essere misericordiosi, quindi fin dai beni materiali fino a quelli che sono i nostri beni spirituali. Dobbiamo essere misericordiosi, cioè come misericordioso è il Padre nostro che è nei cieli, secondo le parole del Signore. A Lui la gloria per sempre e nei secoli dei secoli.